Buenas tardes, queridos oyentes. Buenos días a los que estén en Latinoamérica. Y buenas tardes también, o buenas noches, a los que estarán esta tarde en Italia escuchando. Saludos desde los estudios de Sputnik Radio en Palma de Mallorca, en conexión también con Radio Crisol Internacional de Chile, que transmite en directo el programa, como siempre. Y unos saludos también a Radio Horizonte Molise de Italia, que lo transmitirá en diferido. El programa de hoy contamos con la supervisión técnica de Sergi Moreno, al cual agradecemos su colaboración. En el programa también vamos a tener hoy pues un retorno de las aves que renacen y vuelven a salir otra vez. Tenemos con nosotros a Damià Roger. Buen día, Damià.
Buen día, buenas tardes.
Bueno, tenemos un largo tiempo para poder dialogar sobre poesía, es poeta, y una simple mención o biografía, muy brevemente, que ya la leímos en el primer programa. Naciste en Ferrerías, la isla de Menorca, y te diplomaste en comunicación gráfica y publicitaria por Blau Escola de Design de Palma. También tienes el posgrado en diseño de la identidad corporativa en la Escuela Elisava de la Universidad Pompeu Fabra, y un posgrado en tipografía de la creación de la letra Universidad Autónoma de Barcelona. Cuentas también con posgrado de marca gráfica de destinación turística. Y tu pasión por las letras te ha llevado, digamos, a entrar en el mundo de la poesía y ahí entrar, aparte, digamos, de estudios que tienes para tipografía, a entrar también al mundo de los libros, de la poesía escrita. Has publicado entre los libros más conocidos 482 mm, Areola, y tienes el que fue el 34 premio Barna Vidal y Tomás, y tienes también el último recién salido del horno, que sería Esbolots, el libro de Esbolots, del cual hablaremos en la entrevista. Hay dos momentos en tu vida, entonces, el inicio como tipógrafo y el inicio como poeta. ¿Cuándo sitúas cada uno de estos mundos, de estos inicios?
Sí, mira, el inicio a nivel tipográfico sí que viene de atrás. Yo vengo de familia de impresores y editores. Y bueno, recuerdo muy bien mi infancia en ese sentido más de producción de libros y de tintas sobre papel. La primera imprenta estaba situada bajo nuestra casa donde vivíamos, y bueno, de años muy tempranos, cada una de mis entradas y salidas de mi propia casa pasaba por la imprenta. Sí que es verdad que en esos inicios, para mí, el concepto de impresión de tipografías móviles, en esa época los tipos eran cosas físicas, las letras eran piezas de plomo que se imprimían. Para mí todo ese olor de maquinaria de imprenta, de edición de libros, no era más que el oficio de mi padre y de mi tío. Quiero decir con esto que lo podría impregnar de una poética de yo desde muy pequeño, se me abrió el cielo y una luz cenital me dijo, tú te vas a dedicar a las letras. Podría decirlo, pero no sería la verdad. Insisto, para mí era el oficio de mis padres y algo tan doméstico como el método que tenían mis padres de subsistir, ¿no? Sí que es verdad que con el tiempo, a medida que yo me iba metiendo en todo el tema de la legibilidad y la tipografía y toda esta aventura pasional, sí, mirando atrás me di cuenta de lo fundamental que fueron esos años y tenerlo todo en el ecosistema familiar. ¿Por qué? Porque ya venía innato. Innato en mí me refiero a cuando yo ya me dediqué a nivel profesional a estos mundos, sí que había como un humus en mi interior que evidentemente bebía directamente, estaba umbilicado con esos primeros años.
Bien, voy a hacerte una pregunta que ya te la hice en el programa anterior, pero la recordaremos. ¿Qué es el branding y el diseño editorial? Y también que me comentes las actividades relacionadas con el mundo de la tipografía, la enseñanza, lo que tú estás haciendo, cursos en diversos lugares, si quieres comentar. Super. Las dos cosas, lo que es branding y diseño editorial, que refiere a tipografía, y las actividades que tienen relación.
Mira, el branding, de manera muy resumida, consiste en dotar a unos servicios intangibles o a unos productos, yo sé, cualquier tipo de producto, dotarlos de una personalidad, de un carácter, de una anatomía, utilizando formas, colores, expresiones y tipografías. Es decir, el branding consiste en, a través de un diseño de personalidad gráfica, dotar a un producto, a un servicio de personalidad. El branding no tiene nada que ver con esto de vender más o vender menos. El branding consiste, de eso ya se encarga la publicidad, por ejemplo.
No es marketing.
El branding consiste en hacer un vestido a medida para cualquier producto o servicio.
De acuerdo.
El diseño editorial consiste en crear un artefacto físico, en este caso un libro, una revista, una publicación, que sea óptimo para su función. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando de una novela, la función óptima de una novela es que sea legible. Y ahí tiene un comportamiento tipográfico al 100%, una longitud de línea, un espacio entre líneas, X que no tenga más caracteres de la cuenta, hay tipografías que son más legibles que otros. Con lo cual, en el ámbito puramente literario o novelesco, el diseño editorial consiste en dotarlo de un buen comportamiento tipográfico en pro de la legibilidad.
¿Y en cuanto a actividades de la enseñanza que haces, dónde has impartido cursos?
Yo soy profesor de tipografía y diseño editorial aquí en Palma de Mallorca, la Escuela de Diseño, en EDIP. Y por otro lado, imparto cursos abiertos en Glíglifo, en una villa medieval en Zaragoza. Cada año imparto unas sesiones intensas, muy condensadas, de unos serían como 10 días pasionales en la Facultad de Granada. Y sí que voy haciendo como estas tournées, estas rutas tipográficas en pro de impartir desde el punto de vista pasional y poético la creación tipográfica, el diseño de letras, entender las letras como entes vivos.
Bueno, entendiendo las letras ahora como poesía, pasamos a la otra parte, al otro mundo, digamos. También es un trabajo, significa trabajo. ¿La poesía para ti, para tu concepto, digamos, es un trabajo o no?
Sí, para mí la poesía es un trabajo entendido como esa cosa de esa actividad del artesano, es decir, enfocado desde el trabajo, desde el punto de vista del oficio, del saber hacer, de la dedicación, esa cosa del artesano que va puliendo su obra, la va limando, la va cuidando, la va mimando, trabajo entendido desde el punto de vista de la creación, del punto proyectual. Si entendiésemos el trabajo desde el punto de vista de nominales, de que cada mes tiene que haber un ingreso en una cuenta corriente, todo esto no lo vivo por aquest carrerany, porque evidentemente a nivel económico o a nivel bancario no vivo de la poesía. Yo digo, yo no vivo de la poesía, yo vivo para y por la tipografía. Yo respiro poéticamente, yo camino poéticamente, yo como poéticamente, yo follo poéticamente. De ahí viene que para mí es un trabajo, pero entendido como ese trabajo de moldear el barro metafórico en este caso, para acontecer la obra, en este caso los poemas y yo, un proyecto con total simbiosis. De ahí sí que es un trabajo. Porque tú sabes muy bien que hacer buenos poemas o buenas obras poéticas o literarias no es cosita de dar un eructo un domingo por la tarde porque estamos especialmente caprichosos, sino que es una cosa que nos pide cariño, nos pide trabajo.
Es trabajo. Has escrito varios libros. Menciono 482 milímetros, supongo que es, y Areola. Y el último libro, que creo que es el que querrás tocar hoy en especial para hacer un poco de darlo a conocer. Libro Desvelats, es el título que lleva. Y dinos qué significa en castellano Libro Desvelats, porque esta palabra no la entienden los latinos.
Sí, Libro Desvelats sería el libro de bueno, Desvelats lo podríamos entender. Es más, en el inicio del libro sí que hay como un pequeño desglose a nivel de las acepciones que puede tener.
Si quieres enseñar a cámara, lo puedes enseñar.
Que puede tener, al principio del libro, las acepciones que puede tener el término esvalots, para que el lector, cuando entre en el libro, pueda ya tener una pista. Al final lo que está diciendo el libro de Esbolots o el concepto de Esbolots es, son todas esas acciones, materias, conceptos e ideas que nos apasionan. Es decir, que positivamente nos quitan el sueño. Estar esvalutat significa estar eufórico, significa estar alterado. Alterado desde el punto de vista creativo. Por ejemplo, me ha salido una canción tan buena que estos últimos días, desde que la compuse, estoy muy apasionado. La traducción sería estic esvalutat, ¿no? Con lo cual podríamos decir que esvalot es una obsesión positiva que nos proyecta en el cerebro y en el estado de ánimo, euforia, pasión y toda esta cosa, como, ¿no?, este burbujeo en el vientre, fruto de la creación, que es un poco...
No tiene que ver con tumulto.
No tiene que ver con tumulto.
Martín, no. Porque lo digo en el sentido que esta es la palabra avalot.
Avalot.
Que es, avalot. Es esvalot.
Esvalots.
De acuerdo. Si quieres, entremos ya en el libro, abramos las páginas del libro y vayamos con tu primer poema.
¿Leo un poema?
Sí. Adelante.
Bueno, voy a leer un poema que es diu Insuficiencia. Y bueno, es uno de los primeros, un poco más corto, que es el que está domando a nivel de estructura del libro, y hace una referencia al concepto, a la insuficiencia de los que escribimos, Joan Josep lo sabe, los que amamos las palabras. Es una contradicción en sí misma porque vivimos para y por las palabras, aún sabiendo que el lenguaje es insuficiente. Es decir, hay una cosa que trasciende que no se puede decir con palabras, ¿no? Y es esa cosa de decir, wow, tengo una cosa que se llama lenguaje, que se llama palabra, que me tiene loco, que me quita el sueño, pero yo sé que es insuficiente, ¿no? Hay una poeta, Ana Wall, que tiene un verso que dice algo así como acaricia un pez y ahora vas y lo escribes. ¿Cómo se escribe con palabras la sensación de haber acariciado un pez, ¿no? Es como yo decía Lope de Vega, esto es amor, quien lo probó lo sabe. ¿Cómo le explicas a alguien que no ha follado nunca qué sensación se tiene al follar, ¿no? Ahí el lenguaje es insuficiente. Y este poema, Insuficiencia, va un poco en esa dirección. I diu: tan sols assumir la impossibilitat del dir ens aproparà al reialme del ver. L'inassolible s'allunya, no de l'ésser, ans del martiri que provoca anomenar-ho absolutament tot. Com si no sabéssim ja que la mentida roman en nosaltres. Tot allò que no entra dins cap mot és veritat.
Lost his home, put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the sun.
La poesía está sujeta al tiempo. ¿Hasta qué punto es el reflejo de un momento concreto? Y tú, como poeta, en tus poesías, ¿hablas de la actualidad o hablas de otros temas?
Sí, yo creo que la poesía es esa enigmática cola de pegar y despegable a la vez, que la poesía siempre tiene que tener un pie en la actualidad, pero un brazo lanzado al futuro.
¿Ya ha pasado?
Bueno, sí. Es más, la postura sería una mano en la tradición y la otra buscando. ¿No? Creo que la poesía es esa cosa de una mano en la tradición, pero nunca con una intención de anclaje en la tradición o en el pasado, sino que eso tiene que servirnos como reprise para tener lanzado ese brazo al futuro. De dos modos, aprovechando la nueva publicación de Lluís Calvo dels Llegats, que es un libro de ensayo, y habla un poco de eso, ¿no? De la relación entre el tiempo actual y con el tiempo pasado. El tiempo actual y el tiempo pasado son dos tiempos, pero la rítmica interna son tiempos diferentes. Por ejemplo, 50 años en el siglo XX serían 300 años en la época medieval, a lo mejor, ¿no? Lo que sí que me interesa de la poesía es que no sea una poesía que solo esté orbitando o esté oscilando en un habitáculo concreto del tiempo, porque la poesía tiene que estar más allá del tiempo. ¿Qué significa que tiene que estar más allá del tiempo? Que la poesía como mínimo tiene que estar por encima. La poesía que a mí me interesa, ya no tanto la que yo intento escribir o humildemente escribo, sino yo como lector, me interesa esa poesía, insisto, que recoge sustancias, ingredientes, esas salsas, esas mezclas de un tiempo concreto, pero que siempre sea para cocinarlos y que eso acontezca un nuevo plato gastronómico que cruce estos arcos del tiempo. Es más, no podemos mover nada en el espacio sin moverlo en el tiempo. El tiempo tiene que estar en constante movimiento. De ahí viene que la poesía tiene que ser una poesía que nos sacuda a nosotros, una poesía que hable más de lo que trasciende que no de y no tanto de lo que es posible, ¿no? Y creo que en el mundo del imposible o en el mundo de los sueños o en el mundo de lo que trasciende, el propio acontecer del tiempo tiene idiosincrasias seductoras.
La misma pregunta. ¿La poesía está sujeta a un lugar? ¿Hasta qué punto es el reflejo de un lugar? Eres un poeta de Menorca. La poesía de una isla, Menorca en este caso. ¿Hasta qué punto la tierra menorquina, tus paisajes, sus pueblos, están en tu poesía?
Sí, me gusta que comentes esto. Yo escribo a nivel espiritual o a nivel emocional, yo escribo desde mi Menorca. Mi Menorca es ese terreno, ese espacio en donde yo cojo, me intento propulsar y propagarme a nivel poético, me refiero, ¿eh? Por eso digo que intento hacer una poesía global, que mezcla lo global con lo local. Yo escribo desde Menorca, soy un menorquín, soy isleño, soc illòmen, que se diferencia de ser illenc, de ser illòmen. Aquesta condició d'illumania el que fa és que siguem illencs obert al món. Què vol dir? Que mi poesia no s'escribe des de Menorca per hablar de Menorca, per contemplar Menorca i per hacerse la picha un lío en Menorca, sino que es una poesía que parte de un punto, que es el punto embrionario de todo, y que intenta propagarse y expandirse más allá, ¿no? De ahí viene que sí que la poesía puede ser como esa semilla que hemos lanzado en un centímetro concreto de tierra, pero que esa semilla en un futuro, en el tiempo, una vez más, va a crecer, va a florecer y se puede convertir en un árbol con un ramaje vigoroso y que, vamos, y que pueda abrazar hasta infinito, ¿no? De ahí viene que tiene que ser un punto de partida, pero siempre para alcanzar mucho más allá.
Bueno, pues lo demuestrando con otra poesía del libro.
Muy bien. Ahí. Pues mira, no tenía previsto este, pero bueno, haciendo referencia a esta pregunta voy a leer un poema que, bueno, dentro de este libro hay siete cantos, bueno, el canto quinto, se llama Vinigaus en mi mayor, ¿no? Que es un canto. Y en relación a la pregunta que estábamos hablando ahora, Vinigaus es una playa virgen de Menorca. significa que el título contextualiza el poema en ese contexto muy, 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 muy palpable de Menorca, pero una vez más sirve como anécdota o como excusa para hablar de todos esos, de toda esa, esa invisibilidad que nos trasciende, que en este caso es esta relación de vida y muerte, y que es este movimiento, ¿no? De ahí viene que partimos de una cosa muy concreta, que es un rincón precioso de Menorca, pero para lanzarnos al más allá. Dibuixo. En una playa virgen, una playa abierta. Les ones de la sorra no són com les ones del mar. Aquestes primeres semblen fixes, estàtiques, mentre les del mar van i venen i giragonsen tot tentant el domini del vent. Una ona sempre és una ona, però mai llueix el mateix comportament. No tot hi cap dins un mot. No tot hi entra dins el silogisme, i la parsimònia de la sorra és un engany. Cada gra es belluga amb irreflanable acció i en totes direccions alhora. I d'aquests vastíssims moviments en resulta una quietud essencial. Així, perquè uns onatges restin immòbils, molts altres han de transitar. Calma i moviment venen a ser, com en el punt caminaire, diferents fotogrames d'un mateix relat. Viure és narrar la trajectòria d'allò que no es mou, però se'n va.
Maravillosa poesia. Te voy a preguntar ahora sobre la lengua. Esta poesía está en catalán. ¿Qué importancia tiene expresar la poesía en una lengua determinada? En este caso, la lengua catalana sería, como tú escribes, ¿que existen diferentes mundos poéticos ligados a las lenguas, crees tú?
Sí, yo creo que cada idioma o deja su impronta en la propia producción poética o en cualquier escrito. Haciendo referencia a Fernando Pessoa, el gran poeta universal portugués, él decía que la poesía es el estado rítmico del lenguaje. De ahí viene esta parte rítmica, esta parte musical, y la propia idiosincrasia de cada idioma es que por un tema auditivo, sonoro, y por un tema rítmico, va aportando diferentes matices. De ahí viene que una palabra concreta en un idioma aporte una sonoridad, y la sonoridad es inevitable, que siempre nos va a aportar cierto ecosistema emocional. De ahí viene punto uno, cada idioma aporta texturas y plasticidad diferente a la literatura, a la escritura. No hay ningún idioma mejor que otro, faltaría más. ¿No? Esto es como decir que hay en pintura hay un color mejor que otro. Bueno, depende de cómo tú lo trates, cómo tú lo gestiones, y depende en qué cuadro en concreto, ¿no? En qué contexto en concreto. La decisión, un poco esta cosa innata de yo escribir en esta poesía en catalán, bueno, la primera de ellas es porque yo soy menorquín, pienso en menorquín, camino en menorquín, y vivo la vida a nivel pasional y con entrega absoluta y ciegamente vivo, lo vivo en menorquín, aunque esté en cualquier rincón del mundo, ¿no? Claro, si yo pienso en menorquín, duermo en menorquín y una vez más hago el amor en menorquín, la poesía me sale en menorquín. Después también puede haber un tema como de militancia, de humildad con mis orígenes y hasta con mi contexto vital. También es porque me gusta mucho cuidar esas texturas, esos matices, hasta ese granulado de las palabras que tenemos muy, muy, muy nuestras a nivel de toponimia isleña y hasta a nivel del lenguaje catalán. Si hubiese nacido andaluz, diría lo mismo del castellano, faltaría más, ¿eh? En ese sentido, ningún problema con eso, vamos.
Vamos con otro poema.
Una cortito, así un poco...
Adelante.
Esto va hacia... Mira, y no venía al caso, pero bueno, va desde el punto de vista vírico y no, y estas cosas de las epidemias y tal, ¿no? Llevado a otro terreno. Libació, es el título, Libació, de las abejas. M'injectaré altes dosis de nèctar perquè les abelles venguin a xuclar tota la meva sang enamorada. Així, quan us piquin, us infectaran de la més bàrbara epidèmia, la malaltissa obsessió d'estimar com una mala bèstia. I'm all about that bass, about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
¿Cómo podemos acercar a la gente, al público en general, al mundo de la poesía? Porque la poesía es minoritaria, es un género literario minoritario. Yo creía que solamente superado por el teatro. Todavía se lee menos libros de teatro que de poesía, pero siguen siendo minoritarios. ¿Cómo hacer que la gente lea poesía?
Sí, yo creo que hay diferentes vías. Una de ellas es este programa, es decir, que la poesía ocupe algunos momentos y algunos lugares en los medios de comunicación para que la gente no vea que es algo extraño o subterráneo. Por otro lado, creo que es fundamental que la actividad poética sea sincera, es decir, que el público o esa gente que a priori ve la poesía un poco lejana, empieza a ver que es una actividad o que es una forma de situarse en el propio mundo, de ir habitando experiencias vivibles y vivificantes que sean verdaderamente honestas y sinceras. Por otro lado, creo que es importante que la gente no vea que lo que hemos arrastrado durante muchos años, hasta mi generación ya lo vivimos dentro de las aulas, el método y la forma en que nos enseñaban la poesía. Parecía que lo único que importaba en la poesía era esa cosa estructural, que es muy importante, evidentemente, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que no creo que sea el método de que a unos chavales dentro de un aula de 14 años les empieces a hablar de poesía desde el punto de vista de análisis estructural de si A, B, B, A, 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 y dejes fuera lo que verdaderamente nos apasiona en esta vida, que es la emoción, capturar la emoción. Yo pienso, en verdad, a mí con 14 años, nadie dentro de una aula me pudo hablar de la parte emocional, de la parte visceral de la poesía, y lo único que hacíamos, que es muy importante,
insisto.
Que lo que hacíamos con 14 años era marcar en el libro de la generación del 27
lo clásico.
Claro, yo creo que precisamente el proceso es a la inversa. Primero, enganchar a los jóvenes con la poesía, que tiene mucho más parecido a la música. Lo digo a la música porque a todos los jóvenes les gusta la música. La poesía es la hermana de la música. Mm. Creo que el proceso es, primero a los jóvenes, les abrimos la puerta de la poesía a través de esa cosa emocional, visceral, pasional, alocada, cosa de, hasta de provocación. Y cuando ya los tenemos en el primer habitáculo, después vamos a entrar en el aspecto arquitectónico y estructural de la poesía. Creo que hacerlo a la inversa es, nos estamos tirando piedras de nuestro tejado.
La poesía... ¿es una cosa para ser leída o una cosa para ser oída? ¿Crees que una persona que no es poeta, una persona, ¿qué prefiere, leer? ¿Crees que disfruta más leyendo el poema en un libro o que oír el poeta recitarlo? Puede ser el mismo autor o ser recitado por otro, pero...
Es curioso, porque esto a veces, y Joan Josep, conocemos a gente de que hay gente que viene a los recitales y no es lectora de poesía en su casa, y en cambio acude a escuchar la poesía porque se siente más cómoda con esa experiencia física de estar en un sitio, en un lugar, compartiendo células y calor humano, en donde hay algunos declamadores que van recitando poesía. En cambio, esa persona después en su casa no se va a sentar en su butaca a leer poesía. Y después conocemos personajes que hacen un poco a la inversa, gente que le gusta esa cosa íntima de la poesía, de... yo solo, con mi luz, mi salón, esa experiencia de tú a tú con el poema, y en cambio esa cosa más lúdica, festiva o colectiva de la poesía lo dejan un poquito de lado. Yo creo que la poesía, me gustaría a mí que la poesía ya no fuese ni entendida, sino que fuese sentida. Si la poesía te hace sentir escuchándola, bienvenido, escucha poesía, no pares, escúchala todo el día. Si a ti te hace sentir la poesía leída, lee poemas, ¿no? Y ahí viene que a veces mucha gente, en relación a la pregunta anterior, la enlazamos, se preocupa mucho de, ay, la poesía, es que no la entiendo. Es que a lo mejor no tienes que entenderla, tienes que sentirla. Nadie dice lo mismo de la música. Ostras, ponerme un disco de Pink Floyd, pero si no lo entiendo... Irme a una representación de Beethoven, no sé, solfeo, no lo entiendo. Nadie va a escuchar música o asiste a conciertos para entender la música, sino para sentirla. Porque me provoca un recuerdo de tal, porque me emociona. Esa es la actitud en la que hay que abordar la poesía, que nos haga sentir. Si después encima la entendemos, chapó, un bingo. Pero el primer requisito es que como mínimo nos haga sentir.
Muy bien. Como para todo, si miramos bien, todo tiene lado positivo y lado negativo. En este mundo la tecnología ha tomado un papel muy relevante. Diríamos que puede tener cosas maravillosas. En el siglo XXI ya domina prácticamente muchos ámbitos. Redes sociales, y esto produce la inmediatez. La poesía está presente en esa inmediatez, en esas redes sociales, y te lo pido, digamos. Y el libro de papel sigue siendo... ¿el que marca la lectura o crees que la literatura ha entrado en un nuevo escenario?
Sí, aquí hay varios temas que son interesantes. Punto uno, la poesía sí que está en las redes, estas cosas de esta comunicación tan inmediata y de tener de resultados ya de manera instantánea. Esto es un arma de doble filo, porque ahí nos estamos perdiendo esa cosa de la constancia y hasta del mérito, un poco en el sentido de... esa cosa del hortelano, del pagés, ¿no? De que va sembrando, va regando, va cuidando, va abonando y al final recoge sus frutos. Hoy en día estas nuevas plataformas, esta nueva comunicación, la gente joven viene con el tema de un botón y quiere los resultados ya. Esa cosa proyectual de ir acompañando un proyecto, una idea, de ir dando forma a una idea con el tiempo, de dejarla reposar, de rescatarla otra vez. Es decir, esa cosa de tener una canción 3 o 4 meses en marcha, cuidándola, componiéndola, cambiando la armonía. esto ya no es más. Si con dos teclas tengo una base y unos loops, tiramillas, ¿no? Tiene sus cosas buenas, evidentemente. Poder tener resultados más rápidos en el ámbito del diseño es clave. Antes, para hacer un cartel tardaban 10 días. Hoy en día, relativamente en poco tiempo, podemos tener diferentes pruebas de ese mismo cartel, ¿no? Es bueno, siempre y cuando es bueno, cuando lo gestionemos bien. Lo que no puede ser es que eso nos obligue a dejar el tema del esfuerzo, ya no del esfuerzo, sino del mimo, de mimar esa cosa que hacemos, es peligroso. Por otro lado, nos hace un poquito de trampas, porque la poesía no consiste, o no debería ser, una gota salpicada fuera del charco, como sucede en Instagram, en estas redes sociales. Mira, de que ves un pequeño verso para tener muchos likes y links y para tener esa cosa de la pomposidad, y la poesía es un cuerpo como mucho más grande que no ese pequeño pellizco. De todos modos, sí que creo que es una plataforma que ayuda, quiero creer, a que, mira, si de esos 1,000 personas que mal leen un verso mal puesto en Instagram, si de esas 1,000 personas, 2, culpa o a raíz de eso, entran la poesía de verdad, mira, ya lo hemos ganado, ¿no? Después viene que el libro y estos soportes digitales pasará como con la televisión y la radio. La televisión, al inicio se pensaba que mataría, ahogaría, asesinaría la radio, ¿no? Había ese gran peligro. Al final, el tiempo que nos ha dicho, que están conviviendo las dos. Cada uno tiene su comportamiento, tiene su rol y conviven las dos. Creo que el libro en papel no va a desaparecer, estará ahí, pero sí que tendrá o empieza a convivir con otros métodos o con otras vías de lectura. Porque también creo que son, insisto, plataformas y métodos, maneras de leer poesía diferentes. Y creo, sueño con una convivencia óptima y en paz de los diferentes soportes.
Bueno, pues voy a una pregunta un poco difícil. ¿Por qué la literatura en catalán no entra en el mundo digital? No. ¿Tienen miedo las editoriales a esa tecnología? ¿Es un negocio o tienen miedo a los poetas? No está realmente digitalizada, no. Está toda en papel. Hablamos de las tecnologías y de la convivencia de los dos mundos. No es real, solamente hay papel.
Sí, en el ámbito de la poesía en catalán es verdad que el salto al mundo digital no se ha hecho. Es más, perdonad el momento de publicidad que voy a hacer. Este libro, precisamente Llibre dels Valots, és el primer audiopoemario que s'ha publicat en Baleares, que és l'editorial me propuso, fuimos a un estudio de grabación, grabamos todo el libro, recité todo el libro, y en al principio del libro hay un código QR en donde el que haya comprado el libro...
Pues, es un audiolibro.
Es un audiopoemario, es un audiolibro. Sí que es un intento de dar participación o de perllongar, de llergassar o de llevar la poesía a otro nivel, a otro contexto o a otra experiencia, ¿no? En cambio, en las novelas, en la literatura, en la narrativa, sí que hay más libros. Es decir, hay narrativa, novelas en catalán que tú puedes tener el audiolibro. En cambio, en el contexto puramente poético y en catalán, creo que falta este empujón, y creo que es más cosa de las editoriales, puedo intuir, que de los autores. No creo,
de los poetas.
Sí, no creo que haya ningún autor que rechace ese o que se le haya propuesto y el propio autor haya dicho que no. Es más, a veces en algunas tertulias que lo hablamos, muchos autores les gustaría.
Sí, me refería más al e-book, más que al audiolibro, pero bueno. No. También el audiolibro sería tecnología moderna, porque puedes oír el libro, no hace falta comprarlo en papel, lo oyes. Me refería a ediciones en ebook, digamos, que puedes descargarte directamente.
Sí, y ahora ya, en plan, un poquito tiquismiquis, que en el ámbito, sobre todo ahí, como he dicho, soy profesora en la Escuela de Diseño y Tipografía, también creo, mi opinión, es que aún a nivel profesional del ebook, del libro digital, no se lo ha dotado de todas las posibilidades que tiene. Hasta ahora, los libros digitales que hay ha sido una traslación de lo que sucede en el papel a un soporte digital. Esto es un error, porque intentamos reproducir en dos formatos diferentes. Significa que la experiencia que yo tengo en papel, no, las que crean los audiolibros, no me la tienen que replicar en un soporte digital. En el soporte digital vamos a sacarle partido. Hazme que cuando acabe un capítulo yo clique, desplace la página y se me oiga un fragmento recitado por el autor. Hazme que cuando yo pase la página me aparezca una pequeña animación. Quiero decir creo que es un error intentar transmutar, replicar esto en un soporte digital, porque el soporte digital tiene muchísimas más posibilidades que ver letra negra sobre una pantalla blanca. Esto ya pasa en el libro. Creo que hay que hacer algo más, entender las posibilidades del soporte.
Bueno, vamos con otro poema.
Vale, un poema que se llama Fenomenología, que sí que aquí recojo un poco la idea de ese tratamiento que tenía Kant, que era la relación entre los noúmenos y los fenómenos y los noúmenos, ¿no? En que uno es la cosa en sí y la otra es la reproducción de esa cosa en sí, ¿no? Ahí está, el fenómeno es la consecuencia de eso y el noúmeno es la cosa en sí, ¿no? Como a lo platónico, ¿no? Que está la idea de silla, que es el noúmeno, y después está la silla en sí, que es el fenómeno, ¿no? Y esto me lo llevo un poco en el ámbito puramente de la escritura, ¿no? Que está el noúmeno y el fenómeno, ¿no? La cosa en sí, y es decir, la idea poética y la escritura poética, ¿no? Y ahí viene. Fenomenologia. Tantes imatges projectades al cervell i tantes cares ensopegades al carrer que ara se'm confon la realitat amb la reproducció d'aquesta. A des i ara, amb ressò aixoplugat, em disposo a reordenar el magatzem vital i visual per separar el real de son dibuix. D'altre les golfes, vellut o cartó, belluguen el tacte i el temps. S'assembla a un caramull de minúcies que omplen caixes i caixons de memòria. Tot és caòtic i no cal sistematitzar el basculatge. Res no s'imposa a l'afluència del frec, ni tiba el reganyol esvalutat que trena la vida amb el seu grafisme. Lliurem-nos al curs de l'esdevenir i continuem amb les núpcies entre el real i la seva holografia, ja que així és el poema, un flirteig entre el que es pensa i el que s'escriu. Wavy when I turn it on, all to my city, all to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Just imagine.
Bueno, ¿qué libro estás leyendo en este momento, de actualidad?
Mira, estos días estoy leyendo, bueno, releyendo, que es un libro que me acompaña desde hace un montón de años, que es Los diarios de Seferis. Yorgo Seferis era uno de los grandes poetas griegos. Y tiene un libro que para mí es una de las obras maestras. Es un libro que se llama Días, que es una especie de dietario que él fue escribiendo durante una treintena de años. Es decir, no es típico dietario que dice, mira, el año del autor. No, ahí acumula una treintena de años, creo que son. Y bueno, él, por el trabajo que tenía, viajaba por todo el mundo. Y es un diario en donde contiene todas multitud de reflexiones a nivel literario, a nivel de la acción del escribir, a nivel político, a nivel cultural de todos los países que viajaba. Con lo cual es como un cajón desastre de filosofía, de reflexión y de vida poética y social brutal. Aconsejo mucho este libro. Y estos días lo estaba como volviendo a leer. A veces lo he leído muchas veces, pero no siempre lo leo de principio a fin. A lo mejor digo, mira, esta semana lo voy a ir cotillando con esta cosita de que son unos diarios, puedo leer el año que quiera. ¿Me entiendes? Con lo cual puedo ir haciendo saltos. Y estos últimos días lo tenía otra vez como ir marcando con post-its y con cositas. Es fuente de inspiración total para mí ese libro.
Bueno, vamos a suponer que vas a realizar una cena en tu casa, o si quieres, suponte que vives en un castillo. Será más bonito, creo yo, que se ve el mar y todo esto, todo idílico, con un patio de armas. Y tienes que invitar a unos invitados. Pueden ser poetas, pueden no ser poetas. ¿A quién invitarías? Puedes poner a cuatro invitados, por ejemplo.
Vale, vivos y muertos.
Sí,
vivos y muertos. Vale, uno de ellos, sin lugar a duda, Paco de Lucía. Paco Lucía es más, en este libro aparece Paco de Lucía. No hace falta decir nada de él. Paco Lucía es guitarrista, bueno, así a sopetón podríamos decir guitarrista flamenco. Paco Lucía fue mucho más que un guitarrista flamenco, y su capacidad creativa a nivel del acto creativo, y además desde una visión, como decía antes, del artesano, de eso del detalle, del matiz, de la minucia, de cada vez ir aprendiendo más. Es más, si me permitís un momento. Voy a traducir un poco mientras lo voy diciendo,
¿sí?
No puedo evitar emocionarme hablando de Paco de Lucía,
¿sí?
En una misma persona el destino ha inoculado las virtudes que conforman la existencia del genio, en mayúsculas: capacidad creativa, técnica demoledora y exquisita, vertiginosidad, olfato incisivo, expresividad, dinámica, etc., etc., pero sobre todo esfuerzo, disciplina, autoexigencia, trabajo, rigorosidad, corrección y constancia. Todos estos aspectos para mí configuran un genio. Paco Lucía.
Bueno, tenemos la mesa. Tú estás
por otro lado,
el centro. ¿A dónde? ¿De izquierda o derecha?
Izquierda. Paco Lucía a la izquierda.
A la izquierda. Mira. Ahora, ¿qué ponemos a la derecha?
Vale, Yorgo Seferis, el que estaba hablando ahora, este griego tendría que estar en esa cena. Yo debería hablar de tú a tú con este... Nos faltan dos. Matthew Carter, uno de los grandes, excelentes diseñadores de tipografía, los tipógrafos. Y por otro lado pondría a Spinoza, el filósofo, el de la ética libre. Creo que ahí tendría como a cuatro bandas.
Una cena esplendorosa.
Claro, ¿no? Tendría al poeta a nivel griego.
La música de la guitarra.
Tendría la música de la guitarra, de la cosa creativa y salvaje. Tendría la cosa de la reflexión y la ética y la moral de Spinoza. Y después tendría esa creación. Para que todo eso sea legible nos hace falta unas buenas letras, ¿no? Y ahí a Matthew Carter.
Bueno, ahora te pones de pie y les lees un poema. Léeles el poema. ¿Cuál escoges del libro?
Pues mira, voy ya que las cosas van de... Tampoco lo tenía previsto este, mira, ya que va de mesa y cenar y eso. Voy un poema que se llama La Seva y el Plot.
Piensa que te escuchan los personajes que has invitado, sí. ¿Eh?
Y es un poema que la idea vino cuento la idea que el poema no va de eso. Yo solo, en mi casa, cortando una cebolla, la cocina, además de esos días, se había fundido la luz de la cocina y funcionaba solo con la luz del extractor. Y estaba yo solo cortando una cebolla con lo que supone cortar una cebolla, que es el llorón que viene, ¿no? Y estaba ahí como esa cosa de decir, wow, qué caprichos que tenemos los humanos, que de esa cosa esférica, orbicular de la cebolla que viene de la tierra, por mi capricho de humano, de manera azarosa, lo voy cortando y lo voy haciendo pequeños cuadraditos o pequeños cubículos. Es decir, a nivel formal y de diseño, pasamos de la curvatura de esa cosa planetaria a una cosa de
a los taquitos.
A los taquitos, ¿no? Y bueno, y eso además tenía de fondo un temazo de Pink Floyd, bueno, y todo empezó como a levitar, ¿no? Y dije, hay que hacer un poema, ahí vino la idea, después, ya sabes que después me
fabuló cebolla con Pink Floyd, es
ahí empecé ya. Y acabó siendo un poema sobre el gran concepto, que es el concepto de la belleza, ¿no? Esa cosa de la belleza.
Adelante.
La ceba i el plor. El silenci es manté estàtic. Neix l'esclat i la llum s'estén com un tel refulgent. La grandesa no existeix i allò que es mostra relevant cobra sentit quan es fragmenta. Jo m'hi entrego a la rodonor de la quietud i assolint el fremí blanquinós retinc el baf en els nutrients dels anys, trossejant porcions de terra cosificada. El compromís és sòlid i conservo la resolució corprès per l'esdevenir metòdic de l'atzar. Sé que darrere els talls s'hi amaguen els volums nials del plor. I m'hi endinso, cor endins, amb pupila fixa, alçant l'esteticitat del moment, acaronant el bulb subterrani del ple. Però el detall m'imba davant la persistència esfèrica i transparent assoleixo els angles com a propietats humanals. I de cop, fet l'instant, el món conflueix en el gotim inevitable i aprenc una vegada més que llagrimar és sobreviure i que l'èpica, encapritxada, regalima les galtes a mesura que es munya el temps. El prodigi no té consol i el lament magnifica la vida. Costa mirar la bellesa als ulls i aguantar-li la mirada.
Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan secreto. Y el aire es nuestro. Vamos a morirnos de la risa, heridos en la isla morenita. Vamos a reírnos de puedes oírme allá donde tú te encuentres. Poniendo la oreja en una caracola, me llevas desde Barcelona hasta tocar tus dientes. Porque hay una isla en medio del mar donde crece la fruta más tropical, la que sabe a tus besos y el aire. Morning. te sienta el moreno. Te vas a duchar y yo te echo de menos. Porque hay una isla en medio del mar donde crece la fruta más tropical, donde eres el centro de gravedad. Si tú quieres, podemos llegar.
Hemos llegado casi al final del programa, prácticamente se acabó el tiempo. Mando unos saludos, cordiales saludos, a Manuel Antonio Rodríguez Retamal, de Chile, de Radio Crisol, y también a Pietro La Barbera, de la Radio Horizonte Molise, de Italia. Y a ti, Damià, moltes gràcies per vengut avui en el programa, i acabarem parlant en la nostra llengua. Si vols, ara podem parlar. Podem acabar el programa, sí.
Moltes gràcies, perdona, moltes gràcies per ser convidada i per ser força.
Si vols donar algun missatge especial als que estan escoltant, endavant, pots dir el que vulguis.
Jo d'aquí vos salut a tots, en els d'aquí i en els de més enllà, i anim a tots i també a jo amb sa persistència, amb sa creació i amb aquesta empenta creativa i passional a tots. Ànims i endavant, que tots junts podem fer que aquesta flamarada sigui un gran incendi poètic.
I que el món s'ompli de poesia.
I que el món s'ompli de poesia.
Moltes gràcies, Damià, i fins la pròxima vegada.
Moltes gràcies.
I a tots vosaltres, a tots ustedes, muchas gracias por estar en el programa Fahrenheit 3000, y les emplazamos a la próxima semana, como siempre, con un nuevo invitado, una nueva entrevista. Saludos y abrazos a todos.
Gracias, Joan Josep.
Ascoltaci online www.radioorizzonte.it.
Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto i piedi in su, lo batto in giù, giro in giro sembro Belzebù. Ciao a tutti da me, Pietro, e dall'ospite speciale, Cristina Guidone. Ciao Cristina.
Ciao Pietro.
Ben arrivata qui sulle frequenze di Radio Orizzonte Molise, perché questa sera parleremo di un tema importante con Cristina Guidone, insegnante, quindi del ruolo fondamentale dell'insegnante. Desideri di storici, puntata numero 390, una voce forte, intensa, diversa, come lo è appunto Radio Orizzonte, la radio più ascoltata di Molise. Non solo, basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it, raggiungiamo anche la troposfera, ebbene sì, noi facciamo compagnia anche agli astronauti. Astronauti, almeno per quelli che si trovano in questo momento nella troposfera. E oltre, logicamente, a fare tanta buona compagnia, proponiamo anche tanta buona musica, che va dal passato al 1959, abbracciando ogni genere musicale. Noi non ci facciamo mancare nulla, in questo modo abbracciamo anche tutti i nostri radioascoltatori. Si accettano solo dediche, niente richieste, in quanto la scaletta è preparata in anticipo da Flo. È lei che scava, invece di dormire, lei la notte la passa a scavare. Scava, 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 e trova queste chicche musicali straordinarie, roba da leccarsi le orecchie, come diciamo sempre, e allo stesso tempo ci permette di fare un viaggio nel passato, quindi un viaggio in bianco e nero, quindi sfogliare un album in bianco e nero dei ricordi musicali, ma senza nostalgia, anzi è un modo per soffermarci sul passato e apprezzare ancora di più il presente ed il futuro. Certo. Rispetto al passato, Cristina, tu hai un legame...
Ho un passato.
Tu hai anche se lei è giovanissima, io sono vecchissimo, infatti io quando parliamo, che ne so, del 1800, io c'ero, 1500, io c'ero, lei è giovanissima, però rispetto al passato, il tuo legame col passato, come di rimpianti, di accettazione, com'è il tuo legame col passato?
Sicuramente è piacevolissimo, perché grazie al passato che poi sono quella che sono oggi, per cui nessun rimorso, forse a volte qualche rimpianto, ma sicuramente grazie al mio passato.
Bene, allora grazie al passato anche di Cristina. Ricordiamo subito il numero di cellulare per mandare tanti messaggi WhatsApp. Mi raccomando, critica sottoscritta e domande a Cristina Guidone, perché questa sera parleremo di scuola, di insegnanti, di insegnamento, quindi potete fare domande quante ne
c'è
volete.
C'è la prof in radio,
esattamente, al 333-9496-069, lo ripeto più lentamente, 333-9496-069. E poi c'è la prima dedica arrivata in settimana, diciamo tramite messaggi, tramite mail che giungono qui a Radio Orizzonte, da parte di Jacques, che si trova in quel di Parigi, che ci scrive: nell'insegnamento non si può vedere il futuro di una giornata di lavoro, è invisibile e rimane così forse per 20 anni. E allora prima di rompere il ghiaccio e dare la voce a Cristina, la nostra amica Cristina Guidone, io direi di proporre il primo pezzo della serata, che è un pezzo diciamo a marcord, per ricordare un cantante dalla voce straordinaria che da poco tempo è venuto a mancare, ma lui rimane sempre nei nostri cuori, nei nostri animi, nelle nostre menti. Charles Aznavour con Un Enfant, 1956.
Elle vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon, un bohème, qui savait si bien dire « je t'aime » que ça en devenait bouleversant. Et leurs deux cœurs ensoleillés partirent sans laisser d'adresse, emportant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couché sur le chemin. Son cœur n'avait pas de saison et ne voulait pas de prison. Tous deux vivaient au jour le jour, ne restant jamais à la même place. Leur cœur avait besoin d'espace pour contenir un tel amour. Son présent comme son futur, c'était cet amour magnifique qui la berçait comme un cantique et perdait ses yeux dans l'azur. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Son amour était trop grand pour l'âme d'une enfant. Elle ne vivait que par son cœur et son cœur se faisait un monde, mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. L'amour étant leur seul festin, il la quitta pour quelques miettes, alors sa vie battit en retraite, et puis l'enfant connut la fin. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin, morte.
Mmh.
Charles Aznavour con Un Enfant, 1956, grandissima voce.
Che pezzo!
Pezzo, vero? Struggente, un pezzo struggente, diciamo, sì. Molto, diciamo alquanto romantico. Tu sei una romantica, Cristina?
Romantica con una vena di cinismo.
Romantica con una vena di cinismo. Il che non guasta.
No.
Bene, grazie allora ancora, Onere, quindi da Campobasso, Molise, Italia, Europa, Terra, Troposfera. Ripeto, siamo qui questa sera, quindi abbiamo la piacevole presenza di Cristina Guidone, insegnante Cristina Guidone, e quindi iniziamo la nostra conversazione, l'abbiamo preannunciato anche tramite...
Sono pronta per l'interrogatorio. Interrogata.
Anche attraverso i nostri social, eccetera, l'abbiamo preannunciato, e quindi iniziamo la nostra chiacchierata. Mi sembra giusto fare la prima domanda, prima di già di addentrarci sul ruolo dell'insegnante, su tutti i legami, eccetera. Perché hai scelto di fare l'insegnante e non, che ne so, la modella, la coltivatrice diretta, la cameriera? Perché?
Perché ho capito, fortunatamente, subito dopo essermi laureata, che è il mestiere più completo e più complesso che noi abbiamo. Mm-hmm. Era la sfida. Diventare insegnante per me rappresentava la sfida.
Quindi, diciamo che, sentendo queste tue parole, tu sei una persona che quindi ama le sfide.
Assolutamente sì. Ne ho, voglio dire, portate avanti tante nella mia vita, raccolgo i guanti di sfida, adesso un po' meno perché poi crescendo si migliora, no? Si capisce che non è il caso di raccoglierle tutte, però sì, a 20 anni era per me una grande sfida, mi entusiasmava e l'ho raccolta.
Bene, bene, e io sono contento perché anch'io sono a favore delle sfide, quindi sono contento, anzi, di essere qui questa sera a parlare, vedi, di insegnamento con te, quindi perché sei riuscita ad accettare la sfida appunto di tanti anni fa. Per la precisione, quanti anni fa? Quando hai iniziato a fare l'insegnante?
La prima supplenza, febbraio 2004, per cui stiamo parlando di quasi 14 anni di scuola.
Bene, allora e dopo racconteremo anche il suo primo momento, quando ha varcato la soglia di quell'aula, eccetera. Allora, invece c'è un anonimo che ci ha scritto in settimana: un insegnante ti prende per mano, ti tocca la mente, ti apre il cuore. Diciamo che i messaggi di questa settimana sembrano fatti, vabbè, sapevano che, perché ho preannunciato tramite, logicamente, il nostro sito e tramite i social, la venuta di Cristina, e quindi molti hanno mandato le loro dediche al 3339496069 rifacendosi un po' all'insegnamento. E allora viaggiamo, sfogliamolo quest'album in bianco e nero. Cristina è sempre qui, non va via, quindi invito a mandare sms, messaggi WhatsApp, e così per poter coinvolgere anche tutti i nostri radioascoltatori.
È un'occasione unica, quella di interrogare la prof.
Di solito sono della prof,
che
interrogano. E allora noi invece continuiamo a viaggiare musicalmente parlando, e adesso ci tuffiamo nell'opera lirica con una bellissima aria dalla Traviata di Verdi. Lei, il più grande soprano di tutti i tempi, Maria Callas, con Amami Alfredo.
Qui non mi sorprenda, lascia come allontani tu lo corpo,
Amami Alfredo, la grande voce di Maria Callas, Cristina,
cosa
qui
aggiungere?
Stasera, non lo so, che vogliamo aggiungere?
Niente.
Questa voce straordinaria, infatti commentavamo, no, nel momento, la sua interpretazione, perché ce ne sono tante di bellissime voci, no? Però
è emozionante.
Ecco, però è importante anche trasmettere qualcosa, non basta la bella voce, ma riuscire a trasmettere. Allora, visto che parliamo di trasmissione, l'insegnante deve trasmettere, quindi Cristina, che poi non ti devo togliere le parole per dire anche, spiegarci che cos'è proprio, che cosa significhi per te, no, insegnante, io partirei da fare questo primo confronto, il ruolo dell'insegnante prima, quando tu, no, il tuo primo giorno di insegnamento, e oggi.
Beh, è cambiato il mondo nel frattempo, negli ultimi 14 anni c'è stato di tutto e di più. Il primo giorno ero assolutamente impreparata, sono salita in cattedra senza rendermi davvero conto di come si potesse insegnare qualcosa a qualcuno. E mi scuserò pubblicamente con quelli che sono stati all'epoca i miei primi alunni, perché sono state le mie prime cavie,
certo.
Di fatto le mie prime cavie, e ero molto concentrata sui contenuti, ero concentrata sul far bene, e per me far bene voleva dire fare tutto fin nel più piccolo dettaglio. Ecco, non si fa. Poi l'ho capito a mie spese, l'ho capito grazie anche a percorsi formativi durati tanti anni, e ho capito che sì, bisogna trasmettere, parlare, far bene, non tralasciare nulla dal punto di vista contenutistico, ma prima di tutto questo bisogna guardarsi negli occhi, salutarsi, conoscersi, creare una relazione, senza la quale tutto il resto scivola come gocce di pioggia sui vetri.
Effettivamente hai colto in pieno, no, il vero ruolo dell'insegnante. Hai colto in pieno il vero ruolo dell'insegnante. Però ecco, è servita l'esperienza e la formazione, ecco.
Sì. Quindi non ci si improvvisa.
Non ci si improvvisa.
Pare che in cattedra possano salire tutti. Adesso non voglio entrare, fare polemiche,
sì,
non voglio entrare in discorsi poi particolari, però non è possibile avere la presunzione di usare la parola insegnante senza un'adeguata
preparazione. Grazie Cristina, e noi continueremo a conversare, non ci fermiamo qui. E adesso invece c'è Daniel da Bruxelles. Forse questo insegnare, fare in modo che ogni lezione scocchi l'ora del risveglio. Sembra assurdo, ma c'è cose scritte nelle 48 ore precedenti che invece sono in simbiosi con quello che stiamo proponendo e stiamo dicendo questa sera.
Ma i classici parlavano, no?
Sì.
Di svegliarsi dal sonno dogmatico.
Hai ragione. E noi viaggiamo, continuiamo a viaggiare musicalmente parlando, quindi sfogliamolo quest'album in bianco e nero dei ricordi musicali, in cui il fruscio non è un fastidio per i nostri timpani, ma diventa un piacere, una carezza per i nostri cuori e le nostre menti e i nostri animi. E adesso un'aria da un'operetta, da L'acqua cheta, scritta da Giuseppe Pietri, Com'è bello guidare i cavalli. E loro sono Edoardo Spadaro ed Elvio Calderoni. Andiamo ad ascoltare sempre con tanto piacere.
Questa è signora della famiglia, e quando lavora piglia, forse è vivace, ma mette pace, ed è sempre più sagace. È perché la mia frusta ti gusta
e mi gusta.
Guizza, poi si distende, poi scende,
e poi scende.
Oh, com'è bello guidare i cavalli.
e trottare per strade e per calli, poi dal taverniere per un buon bicchiere e finitati i piatti si vettura avanti figlia via cottini. Se in casa v'è pianti o grida da nito o dita, lei mette a posto. Se uno sciocchino fa il damerino, lei tosto arriva e schiva.
Schiva!
E quando il colpo scende, lo prende.
E lo prende.
Attorno sa torciglia, torciglia,
torciglia,
com'è bello guidare i cavalli e trottare per strade, per calli, e poi dal taverniere per un po' bicchiere e trincati i chianti su in vettura avanti fila via cottura.
Com'è bello guidare i cavalli dall'acqua cheta, appunto, di Giuseppe Pietri. E ne a proposito di guidare, perché come al solito noi ascoltiamo i pezzi come i radioascoltatori, però facciamo anche i commenti, e quindi legandoci un po' alla guida, parlavamo anche di questo filo sottile rispetto, no, al solco che l'insegnante traccia, quindi anche il carisma. E quindi Cristina infatti diceva una cosa interessante su come, sì, certo c'è il segno, quindi sì. Uno deve studiare, deve, insomma, deve avere anche delle basi per poter, no, acculturarsi, eccetera. Però è vero che il carisma dell'insegnante che, no?
Sì, fa la differenza.
È un'altra cosa.
Sicuramente un percorso formativo è necessario, ma non è tutto.
Sì.
Poi c'è quella risorsa interiore, quella caratteristica personale che fa la differenza.
Certo.
E lì non te lo può insegnare nessuno.
Quindi tu dici, è comunque qualcosa di...
È legato alla persona.
È legata proprio alla persona, quindi se ce l'hai, questo carisma ce l'hai, insomma.
Sì,
il tuo carisma lo abbini anche alla preparazione, alla formazione, e viene fuori un buon insegnante.
Eh sì, quello con la I maiuscola.
quello con
la I maiuscola... che va in aula e che cerca ogni giorno di dare il meglio e il massimo, consapevole del fatto che, insomma, lascerà un segno nel bene e nel male.
Nel bene e nel male. E allora entriamo in quest'aula.
Entriamo
nell'aula.
Chiamiamo l'appello.
Abbiamo fatto l'appello, tutti i nostri ascoltatori, quindi salutiamo anche Veronica e Gianfranco che ci hanno mandato un saluto, non hanno voluto fare domande, anche perché dice no, ma stiamo quello che sta dicendo in effetti Cristina è talmente interessante, non serva che uno faccia domande, perché in effetti chiarisce un po' tanti aspetti rispetto al ruolo dell'insegnante. Allora, siamo entrati in aula, quindi siamo presente. Presente,
bene.
Io sono presente, Cristina è presente, anzi lei che ha fatto l'appello, Cristina. Allora, iniziamo da questo legame tra la scuola e la famiglia, tra gli insegnanti e i genitori, ecco, dici qualcosa di più...
Ecco, hai messo proprio il dito nella piaga.
Mi sembrava strano che non mettevo il dito nella piaga.
Ecco, perché? Perché è cambiato anche il rapporto scuola-famiglia.
Mm-hmm.
Ovvio che si cerca di costruire un'alleanza educativa,
mm-hmm,
sempre nell'interesse dei ragazzi.
E
degli studenti, ma è altrettanto evidente, alla portata di tutti e sotto gli occhi di tutti, che purtroppo spesso e volentieri assistiamo a una presenza anche, definiamola un'ingerenza, delle famiglie nella scuola, e questo non giova non solo a noi che lavoriamo lì, ma non giova ai figli, perché poi quando vediamo sui social, su YouTube, episodi di aggressioni a colleghi, a docenti da parte di o genitori o stessi studenti, ebbene domandiamoci pure questa spirale da cosa è stata ingenerata.
Generata, esattamente.
Per cui va recuperato sicuramente il rispetto reciproco, il reciproco riconoscimento dei ruoli.
Ecco.
Il reciproco, forse 30 anni fa, 40 anni fa, ecco, la scuola era completamente staccata dal mondo familiare e quindi ecco che vivevano i genitori un po' la sudditanza, questo sentimento di inferiorità. Uh-huh. E pare che oggi, dopo 40 anni, la dinamica si sia invertita.
Il contrario, diciamo che l'insegnante che forse dici tu teme la sudditanza da parte del genitore.
Del genitore, mentre forse i piani vanno riequilibrati. Brati. Va riaperto un dialogo serio, ecco. Vanno ridefiniti i ruoli, sì. E le responsabilità e quindi va ripristinato quel reciproco rispetto. In questo progetto ecco che i beneficiari sono i ragazzi.
E prima di non voglio dilungarmi perché assolutamente perché così non annoiamo i nostri ascoltatori, però tu ritieni di avere un'idea su come ricollegare un po' il tutto, riequilibrare il tutto. Ce l'hai un'idea? Non lo so.
Sì, proprio per dire, sì. Esempi pratici.
Sì, un esempio pratico, ecco.
Un esempio pratico, ecco, anche il tempo, la gestione del tempo. Uh-huh. Va calendarizzato. Uh-huh. Il rapporto scuola-famiglia in spazi ben definiti. Concordati, ecco, certo. Magari concordati e non rimessi, diciamo così, alla mercé dei genitori.
Okay.
Per cui il genitore dovrebbe sapere che ha degli spazi, dei momenti,
sì.
Per dialogare con gli insegnanti del proprio figlio e non pensare di poter entrare a scuola e dialogare con gli insegnanti quando più e meglio lo ritiene opportuno.
Beh.
Già il recupero degli spazi e del tempo sarebbe un buon inizio per riaprire un dialogo serio tra le due parti, perché insomma, sappiamo che purtroppo quotidianamente riceviamo anche le visite,
certo,
dei,
certo.
Genitori, magari anche per questioni che sono
di secondaria importanza,
se non irrilevanti, e questa è un'interruzione di fatto alla didattica.
Bene, brava, vedi che già avevi un'idea in tal senso, quindi meno male.
Noi,
anche perché è giusto che si facciano anche delle proposte per migliorare, no? Tutti questi aspetti, gli aspetti negativi. E allora c'è invece il nostro amico Gerardo che si trova in quel di New York, dice insegnare e toccare una vita per sempre. L'abbiamo oramai l'abbiamo sottolineato più volte e lo sottolineiamo ancora una volta con il nostro amico Gerardo. Salutiamo ancora con il prossimo pezzo Veronica e Gianfranco e noi andiamo a scatenarci, andiamo ad apprezzare Bill Moose Jackson con Big Ten Inch.
Got me the strangest woman, believe me this chick's no cinch, but I really get her going when I take out my Big Ten Inch record of the band that plays the blues. The band that plays the blues. She just loves my Big Ten Inch record of her favorite blues. I gave her a little pinch, but she said, now stop that jiving and get out that Big Ten Inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loved my Big Ten Inch record of her favorite blues. I cover her with kisses when we're in a lover's clinch, and when she gets all excited, she begs for my Big Ten Inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves that big tennis record of her favorite blues. Go for smoking, and liquor just makes her flinch. See, she just goes for nothing, except my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues.
Oh yeah, Bilbo Jackson, di Big Ten Hinge, questo è Desiderio Distonici, puntata numero 390, una voce forte, intensa, diversa, come le ha appunto Radio Orizzonte, la radio più ascoltata di Molise, non solo, basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it, 333-94-96-069 per mandare messaggi WhatsApp, critica sottoscritto, domande logicamente alla nostra Cristina Vidone. Noi continuiamo nella nostra conversazione e siamo già in aula, noi siamo in aula, siamo presenti, l'appello è stato fatto e oramai abbiamo deciso anche, abbiamo già concordato gli appuntamenti con i genitori, siamo solo noi alunni e insegnante, e chi allora
viene,
adesso...
Chi viene volontario?
Sono io che vengo volontario, vengo io volontario, però vorrei venire volontario aiutandomi, quindi durante l'intervallo, con nuovi strumenti didattici, cioè col tablet, con la lavagna interattiva multimediale, non lo so, tu che cosa ne pensi di questi nuovi strumenti didattici?
Ma che sono strumenti, Pietro, né di più né di meno, sono dei mezzi, così come c'è il gesso, la lavagna, la matita, la penna, qualsiasi, e ci sono anche le nuove tecnologie.
E quindi ritieni che siano così importanti, siano marginali per la didattica?
Sono un aiuto,
ecco,
ma facciamo anche senza, Pietro. Rem tenent verba sequentur, bisogna prima possedere. Io ho visto gente non riuscire a spiccicare una parola perché si è bloccato il computer, il PowerPoint non partiva, e poi scene mute, clamorose, e non è accettabile. Per cui gli strumenti sono, anche le nuove tecnologie sono senz'altro un aiuto in più, soprattutto magari per chi ha delle
difficoltà ecco,
di apprendimento, ma comunque sia possono rendere più piacevole, più divertente, più coinvolgente l'attività dell'apprendimento. Mi sta bene, ma che senza le quali tecnologie non sia possibile vivere, assolutamente no. Si può insegnare, si può studiare, si può apprendere con e senza. Per cui facciamone un uso intelligente, me per prima, perché insomma c'è stato anche il periodo, confesso, in cui mi sono innamorata delle tecnologie, ma come tutti gli amori poi insomma, poi finiscono, non durano in eterno.
Quindi è finito questo amore con gli nuovi strumenti didattici, però che ne so,
razionalizzi,
metti da parte il sentimento,
il sentimento diventa altro, razionalizzi, quindi la parte emotiva si riduce, e vedi la realtà così com'è e ti rendi conto che hai uno strumento così che ha la stessa dignità di tutti gli altri strumenti. Continuerò in eterno a difendere il libro di carta, perché anche quando va via la corrente, il libro c'è.
Bene.
Quindi
va bene, allora noi accettiamo assolutamente anche la proposta di conservare con molta attenzione e accortezza il libro, e leggiamo invece la successiva dedica da parte di Eugenio, che in questo momento si trova a Lima. L'insegnamento sta lasciando una traccia di se stessi, nello sviluppo di un altro, e sicuramente lo studente è una banca dove è possibile depositare i propri tesori più preziosi. Siamo sempre lì.
Condizionato secondo me da
Io penso di sì.
Il nostro ascoltatore.
Sì, io penso di sì, perché parla di tesori, di preziosi.
Dalla bozza di Def.
La bozza di Def, che ancora non si sa se ha avuto giudizi non tanto favorevoli.
E non ne parliamo.
E allora noi preferiamo viaggiare musicalmente parlando, sfogliando quest'album in bianco e nero dei ricordi musicali con School Days e Chuck Berry. E quindi questa sera è un continuo scatenarsi, perché proponiamo pezzi che danno logicamente molta vitalità.
Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical man, you study them hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone, the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, the cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat, you're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your book, keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat, down the halls and into the street, up to the corner and round the bend, right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot, you gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making for man, all day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll.
Rock and roll.
From the days of old.
Oh yeah.
Yeah.
Long live rock and roll. The beat of the drums loud.
Ebbene, Chuck Berry con School Days, guarda caso, School Days, giorni di scuola, giorni a scuola, giorni...
Ma signori!
Sembra tutto segnato, in effetti è tutto casuale, perché,
non siamo mica perché la scaletta musicale...
Brava!
Per regalare!
Per regalare, perché la scaletta musicale è preparata in anni in anticipo, le domande arrivate in anticipo, eppure parlando con Cristina tornano fuori tematiche, frasi, parole che sembrano già tutte collegate, invece... È tutto casuale. E noi proseguiamo nella nostra chiacchierata, siamo in aula, siamo presenti e siamo sempre più presenti, sì. Perché oramai io ho subito già un'interrogazione. E adesso, visto che noi torniamo, è un continuo tornare indietro nel passato, ritornare qui nel presente, andare avanti nel futuro. Cristina, alunna tu qualche annetto fa, sì. E gli alunni oggi, questo... Sì. Vediamo un po' queste differenze, queste, no?
Allora, alunna io, un'alunna vivace.
Tu che alunna eri tu?
Vivace, curiosa,
sì.
Facevo un sacco di domande,
sì.
Forse insomma... Una presenza
sentita, ecco.
Sì, sì, sì.
Infatti quello volevo dire, sentita.
Cercavo un modo elegante per dire la spina nel fianco
dell'insegnante.
Però cercavo un modo carino. Di definirlo.
Brava.
E oggi oggi insomma i ragazzi sono ragazzi.
Mm-hmm.
Innanzitutto questo. Sono ragazzi così come eravamo ragazzi noi. Né di più né di meno, mm-hmm. Con la differenza che, ecco, magari fanno meno domande, forse sono meno curiosi, forse...
Sono meno curiosi o forse perché le loro curiosità, all'esterno della scuola,
le portano fuori?
Le portano all'esterno, no? Non so, tu che dici?
Mi auguro per loro che sia così, cioè che le curiosità le portino all'esterno, ma che comunque abbiano curiosità.
Ecco.
Per loro io mi auguro che sia così. Di curiosità non ne vedo tantissima e questo è un peccato.
E tu, per stimolare alla curiosità, cioè dici qualcosa che fai, diciamo, lo so, entrare nello specifico sembrerebbe troppo, lo so, forse anche banale, però...
No, per stimolare, pongo problemi.
Sì.
Pongo loro situazioni problematiche sulle quali riflettere.
Sulle quali riflettere.
Così che se inverto il processo, se non sono loro a chiedermi il perché delle cose, io
se
gli
tu
porto,
diciamo, ecco,
ecco, io gli porto la cosa
in modo che loro sono costretti ad affrontare.
Sono costretti a chiedersi il perché.
Il perché.
È un po' è indotto.
È indotto, una curiosità indotta, diciamo.
Indotta, sì.
Diciamo che non è male come strada. Come strada da seguire, vedi? Sempre l'esperienza, la formazione, che cosa
il tempo,
che cosa porta?
Gli errori, le cadute, certo. Le sconfitte, questo, ecco, il tempo.
E invece
galantuomo.
E come, diciamo, rapporto con l'insegnante rispetto a prima? C'è maggiore rispetto? Che cosa mi ci puoi dire?
No, oramai siamo stati svalutati. È una figura, è una professione che non ha più quell'aura che aveva 40 anni fa. Siamo considerati, uso un termine insomma un po' particolare, siamo considerati dei pezzenti che guadagnano 2 lire, 2 spicci e che socialmente non contano niente. Questa un po' è l'idea dominante. Quando è che è diventata l'idea dominante? Quando il dio denaro è arrivato al primo posto, per cui non conta più ciò che tu sai o ciò che tu sei, conta quanti zeri ha il tuo conto corrente bancario.
Capito.
E allora se siamo ridotti a merce, ecco che ahimè come merce valiamo poco.
Certo.
È una merce poco costosa.
Sì, sì, è vero, è vero.
E quindi capisci che ci vedono così, come dei disgraziati.
Ecco, una visione, insomma, quanto nefasta, diciamo.
Quando invece io vedevo i miei insegnanti come
figure,
delle autorità.
Delle autorità.
Dei modelli.
Dei modelli.
Che poi siamo ancora modelli,
Sì.
Per cui ciò che facciamo, ciò che diciamo e ciò che pensiamo li condiziona molto. Ma non più come era un tempo.
Come era un tempo.
Io immaginavo, ecco, da alunna, tu mi hai chiesto,
ecco, da alunna.
Io immaginavo che il mio professore avesse, non lo so, una sapienza illimitata, infinita, sconfinata. Per cui mi ponevo anche con tanto rispetto. E anche soggezione.
Certo.
Io questa soggezione, questo rispetto, anche perché c'è appunto lo smartphone a portata di mano, per cui non vedono più il riferimento come coloro che sanno molto e che possono
essere d'aiuto
per capire. Ma cioè, che mi serve il professore se ho internet, ho Google, ho Wikipedia, che poi è il peggio del peggio, insomma. Ho tutto questo a portata.
Quindi tu sei contro l'uso del cellulare, cioè in aula no, tu no. Cellulare preferiresti?
Preferirei assolutamente di no, a meno che non abbia scopo didattico.
Scopo didattico, oppure perché ci sia un'emergenza, allora tu rispondi perché o lo utilizzi perché c'è un'emergenza.
Ma oddio, le scuole sono tutte dotate di
telefono quindi
fisso.
Se c'è un'emergenza.
Se c'è un'emergenza, insomma, nessuno nega una telefonata.
Esattamente.
Le emergenze si possono gestire in tanti modi. Se invece, ecco, l'uso didattico.
Cellulare,
se si sta in piattaforma, ecco, e si fa un questionario online,
sì,
a quel punto il cellulare va bene perché si sta facendo scuola, si sta insegnando qualcosa, ma il cellulare per guardare quanti like hanno messo alla foto pubblicata
mentre
la sera precedente,
oppure mentre si è in classe, mentre se l'insegnante spiega e tu loro che ti fanno la linguaccia,
ecco, a quel punto Pietro, come tu ben sai, come puoi certo. immaginare, a quel punto scatta la nota.
Certo, la nota. Vabbè, poi ne parliamo dopo rispetto alla nota. Adesso mandiamo il prossimo pezzo, poi prima, perché in effetti volevo farti una domanda sulla nota, vero?
Sulla nota, quale nota? Il sol.
Una nota diversa quella, da quelle musicali.
Va bene.
Allora adesso c'è John che si trova in quel di Tokyo e scrive: i cinici e gli scettici moderni non vedono nulla di male nel dare a coloro ai quali affidano le menti dei loro figli un salario inferiore a quello pagato a coloro ai quali affidano la cura del loro impianto idraulico.
Sembra fatta apposta.
Costa, l'abbiamo appena detto, cioè che non c'è questo, assolutamente questo riconoscimento sul valore.
I radioascoltatori sono attentissimi.
Attentissimi. E allora noi ci rituffiamo nella musica del passato, quindi usciamo dalla nostra aula e quindi godiamoci un pezzo del 1958 che ci porta sempre tanti brividi, perché il nostro cantautore Doc Domenico Modugno, Vecchio Frac.
Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo qua un uomo in frac, ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne van un cilindro, un fiore e un frac, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
La 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 la.
Davvero, Domenico Modugno e Cristina Guidone con Vecchio Frac, sembra era già tutto calcolato. Allora andiamo a leggere, prima di continuare, perché eravamo fermi alla famosa nota, quindi dobbiamo, adesso devo chiedere, cioè, ci sono due messaggi che andiamo a leggere giustamente con tanto piacere. Allora, vi sto ascoltando con molto interesse, la conversazione non è affatto noiosa, anzi immediata, sincera e piacevole, complimenti a te Pietro, alla bravissima, vabbè, più alla bravissima professoressa. Poi vediamoci,
no,
assolutamente, poi vediamo altro messaggio. Allora, diciamo, vediamo da parte della nostra amica Enrica, la viaggiatrice, che ha scritto: caro Pietro, ieri durante la lezione ho indetto una gara di velocità a chi finiva prima l'esercizio. La studentessa nigeriana a cui insegno, la più veloce, ha vinto come premio due graffette. A pochi secondi dalla consegna del premio mi sono accorta dal suo sorriso che lei non sapeva a cosa servissero. Insegnare per me ieri è stato rendermi conto di quanto siamo fortunati, di come nulla debba essere dato mai per scontato. Un abbraccio dalla vostra viaggiatrice affezionata, Enrica. Anche questo è un bellissimo messaggio. A Enrica mandiamo un abbraccio veramente forte, affettuoso.
Ma assolutamente.
E sì, anche, ecco, un esempio pratico di quello che anche che cosa possa essere l'insegnamento, no?
Assolutamente sì. E ribadiamo, come facciamo in altre sedi,
sì,
che la buona scuola siamo noi.
Esattamente, ecco. Bravo.
Siamo noi, siamo tutti quelli che nonostante tutto ancora credono.
Ecco, ci credono
e si adoperano come meglio possono per dare il meglio.
Per dare il meglio, esattamente. Allora, sulla base di queste belle parole, anche dei bei messaggi, eccetera, ecco. L'abbiamo toccato più volte, infatti io più volte ho anche chiesto cosa faresti, cosa non faresti, eccetera. Quindi, ma cosa cambieresti davvero nella scuola di oggi, Cristina?
Metterei in soffitta le competenze.
E quindi?
E quindi recupererei le discipline. Pietro, abbiamo forse dimenticato che, insomma, il sapere va stratificato, va fondato, appoggiato su solidi pilastri, e non è possibile pensare, come negli ultimi anni stiamo facendo, a dare più spazio alla competenza a scapito di tutto quanto il resto. Riprendiamo con forza le discipline, che non sono parolacce. Ricordiamo che le discipline, l'italiano, la matematica, la fisica, la storia, non sono altro che strumenti per leggere la realtà.
La realtà.
Stiamo uccidendo quello che è il pensiero critico. Quindi recuperiamo le discipline perché ci servono, sono occhiali per leggere il mondo in cui viviamo, altrimenti, scusa, passami battuta... Poi escono fuori cose come siamo fatti del 90% d'acqua, escono cose del genere e non ce lo possiamo permettere. Perciò andiamo a recuperare i pilastri del sapere, dopo poi andiamo a considerare tutto quanto il resto. Andiamo a considerare le competenze, tutti gli accidenti che vogliamo considerare, ma le case mi hanno insegnato che non si costruiscono dal tetto.
Certo. Bene. Io direi che la soluzione più intelligente che si potesse trovare, assolutamente.
Ho capito, mi proporrai come ministro.
Perché no?
Vallo a dire a Bussetti, va.
Va bene, diciamo che ci proveremo. Perché no? Ecco. Chi ha questa esperienza, questa formazione, eccetera, perché non dare un contributo, no? al miglioramento della scuola?
Ma no, tranquillizziamo
vabbè,
il nostro ministro.
Ma lo si può fare anche in maniera diversa, non solo proponendosi come ministro, ma battagliando anche in altri modi, assolutamente.
E tu sai che io battaglio molto.
Esattamente, l'abbiamo detto dall'inizio che tu accetti le sfide, quindi noi siamo per le sfide. E allora c'è il nostro amico Sigismondo, che si trova in quel di Pechino. I mestieri più difficili in assoluto sono, nell'ordine, il genitore, l'insegnante e lo psicologo.
Dagli torto.
Penso che...
Dagli torto.
Diciamo che, come vedi, meno male che li ha messi nell'ordine.
Forse non è casuale.
Forse l'ordine. Non è casuale l'ordine, però non lo so, io genitore, insegnante, psicologo, ma diciamo che io lo metterei quasi un po' sullo stesso livello, insegnante e genitore, non so.
Sì, è come se fossimo...
Forse una vera e propria classifica non la farei, non so, effettivamente sono tre figure... anche perché anche lo psicologo sembrerebbe, no, una parola che, quando uno parla di psicologo sembrerebbe che
no,
si parli
ma
di...
quello attiene al pregiudizio,
ecco, c'è il pregiudizio, non lo psicologo, no, perché come se uno ci fosse solo legato, che ne so, a problemi esistenti mentali, non lo so,
ma assolutamente no.
Invece
dallo psicologo si va per appunto leggersi e rialzarsi nei momenti di difficoltà,
esattamente, quindi sono tre figure fondamentali, ecco, sono tre figure fondamentali.
Per cui penso che nella vita non farebbe male proprio a nessuno.
Assolutamente.
Una chiacchierata con lo psicologo ogni tanto.
Infatti. E noi la nostra conversazione, la sua chiacchierata, in effetti l'abbiamo fatta quasi come se fossimo i nostri radioascoltatori, fossero degli psicologi, no? Ci siamo un po', no? Quasi
aperti,
no? Ai nostri radioascoltatori, e quindi la nostra chiacchierata, diciamo, un po' ha fatto quasi da apripista, quindi alle nostre...
Sì, perché questa è la magia della radio.
E questa è la magia della radio, esattamente. Proprio aprirsi, e quindi non avere, no, delle remole, dei freni, e quindi aprirsi, e quindi poter andare nel nostro profondo. Bene, e noi... Andando nel nostro profondo, e ripeto, come ha detto Cristina, ritroviamo, riconquistiamo il nostro senso critico,
sì, con il pensiero critico.
Questo è forse il messaggio più importante della serata, quello di ritrovarlo, questo pensiero critico. La scuola, ecco, del futuro deve ritrovare questo.
Ragazzi, studiate.
Per poter ritrovare. E allora adesso noi chiudiamo musicalmente parlando questa puntata 390 con Mary Robbins con Hand the Lucky One, e logicamente auguriamo a tutti belle cose.
Ain't I the lucky one? Look what I've gone and done. I let her steal my heart. I know we'll never part. She brings me joy, so much fun. Hey, ain't I the lucky one? Well, ain't I a happy man? She lets me hold her hand. And when the lights are low, she never tells me no. She's so sweet, so much fun. Hey, ain't I the lucky one? I'm gaining all the time. I like to hang around after the sun goes down. Big blue eyes, hair of blonde. Ain't I the lucky one? The lucky one,
lucky one.
Feel like the son of a gun,
son of a gun.
I got a perfect doll,
perfect doll.
She nearly drives me wild,
drives me wild.
She's so sweet, so much fun. Ain't I the lucky one? Well, ain't I the lucky one?
Lucky one.
Look what I've gone and done. I let her steal my heart. I know we'll never part.
Never part.
Brings me joy, so much fun. ain't I the lucky one?
Lucky one.
Allora, Handlad, Lucky One, ma noi non riteniamo di essere persone non fortunate, anzi vogliamo crederci nelle cose, quindi speriamo che tutti i nostri ascoltatori ci credano e quindi abbiano tanta fortuna. E prima del gran finale, quindi dei saluti eccetera, il gran finale dedicato ai buboli, c'era in sospeso il discorso legato alla nota.
Ho capito, vuoi perché che stasera ti metta una nota?
Perché io sono in aula, io non ho mai ricevuto una nota in vita mia a scuola. Tu invece hai ricevuto una note, Cristina, quando eri alunna.
Come ridi, come ti diverti.
Hai ricevuto note?
Sì, ebbene sì. Allora, l'ho detto, mi ero confessata, l'ho detto, sono stata una alunna abbastanza vivace.
Definiamoci vivace.
Vivace, roviniamoci, usiamo la parola ribelle.
Ribelle.
E per cui, insomma.
Allora, stasera,
nel curriculum vitae l'occupazione del 1993.
Ah, però.
Sì.
Però. Quindi tu eri una di quelle che,
sì, che ha occupato la scuola.
Io, no, cioè io c'ero, però non
tu non avevi
però occupato. Non ho ricevuto nessuna nota. Chissà perché, non so perché. Allora,
tu non eri rappresentante degli studenti?
No, non ero rappresentante.
Non promuovevi gli scioperi?
No, sì, quello sì.
Non litigavi con i docenti?
Però non essendo rappresentante, forse...
No, io litigavo proprio con i docenti, insomma,
quindi diciamo che avevi...
Eri attiva.
Sì, diciamo che io, la mia attività però era un po' marginale rispetto a questo tipo di attività. Allora, stasera mettimi una nota, però dammi anche una giusta motivazione e così ci spiega anche come si mettono le note oggi, quest'oggi, cioè attraverso come la nota va, c'è un registro elettronico, poi che gli insegnanti, l'insegnante, c'è il genitore, poi legge, perché è collegato col registro elettronico,
può leggere comodamente da casa il misfatto commesso dal proprio figliolo.
Sì.
E noi lo scriviamo lì, poi a un certo punto, quando si farà il consiglio, l'alunno verrà penalizzato sul voto in condotta.
Sul voto in condotta, esattamente.
E verrà lì abbassato il voto della condotta. C'è un regolamento di istituto,
certo,
per cui si chiede principalmente ai ragazzi di osservare le regole,
certo,
di comportamento di ogni istituzione, oltre che, senza dimenticare, le regole della convivenza civile,
certo,
che quelle sono alla base di qualsiasi rapporto.
Io penso che sia...
Detto questo, insomma, aggiungere altre precisazioni, basta questo e nessuno prende la nota.
Okay.
Quando si esce fuori da questo schema di regole necessarie per vivere insieme, il comportamento va prima richiamato,
sì,
e poi, se particolarmente grave, a quel punto anche sanzionato per
sanzionato. E allora questa sera non so, penso no, di non aver preso nessuna nota.
No, sei il solito secchione.
Sono il solito secchione.
Quello della prima fila.
Lateralmente, perché io di solito ero in prima fila, però lateralmente.
Ma comunque sei quello della prima fila.
Ecco, lo sapevo.
Sei quello bravo.
Dovevo essere etichettato, questi in denota.
Sei quello, quello da portare d'esempio agli altri. Attenzione che non si fa mai.
Attenzione che non si fa mai.
Però un tempo si faceva.
Si faceva, esattamente.
Se sceglieva in classe quello che il professore riteneva essere il più bravo e poi lo assumeva come modello. Assolutamente no. Si fanno dei danni, a proposito di lasciare il segno, poi si lasciano veramente dei segni indelebili nella memoria dei ragazzi, per cui mai assumere uno a modello.
Brava. Mai
leggere il compito di, perché quello è il compito.
Assolutamente no. Bravo.
Pensate che sono ragazzi, sono tutti uguali, con le loro specialissime particolarità,
certo,
ognuno ha da dare e ha da dire, e a noi non resta altro che dare loro la parola, così come tu stasera hai fatto con me in radio.
Bravo.
Mi hai dato la parola.
Ecco, e io sono per dare la parola e dare voce, assolutamente.
Per cui diamo voce e da lì che poi verrà fuori il resto.
Il resto, bene. Grazie Cristina. E allora, prima dei saluti, è il momento adesso dell'angolo dedicato ai buboli. Che cosa succede? Che genitori, nonni, portano i propri figli, nipoti in camera da letto. noi adesso leggeremo una fiaba, una favola, insomma, e cercheremo di far addormentare questi buboli, ma secondo me più che i figli e i nipoti si addormenteranno prima i nonni e i genitori.
Grazie per la fiducia, Pietro.
No, ma succede sempre così, Cristina, succede sempre così, tutte le settimane, da 390 settimane, è così. E allora, pur sapendo questo, noi ci proviamo e speriamo che i bambini si possano, noi definiamo buboli, si possano addormentare, fare tanti sogni d'oro, e da domani questi sogni d'oro si possano realizzare insieme a un bellissimo pensiero critico. Salutiamo Enrica e quindi la professoressa Mena Taddeo, e salutiamo anche i nostri amici nigeriani, a cui logicamente mandiamo il nostro abbraccio affettuoso.
E allora, ringrazio te, Pietro.
No, ma assolutamente, anzi è un piacere, e sicuramente prossimamente poi Cristina tornerà qui e parleremo di altri argomenti, quindi condividerà, quindi converseremo su altre tematiche sempre con tanto piacere. E allora abbassiamo le luci, abbassiamo le voci ed ascoltiamo la fiaba, la favola, questa volta letta da Cristina.
C'era una volta una bellissima principessa, con la pelle morbida come il velluto. Aveva i capelli castani, lunghi e soffici come il velluto, e indossava uno splendido vestito di velluto rosa, come solo le principesse possono avere. La principessa abitava in un castello meraviglioso, tutto rivestito di caldo velluto. Le pareti erano di velluto giallo e rosso. I pavimenti erano coperti di tappeti di velluto dai mille colori e i divani erano di velluto blu. Attorno al castello c'era un giardino molto grande, con tutte le specie di alberi e di fiori che potete immaginare. La principessa trascorreva tutta la mattina nel giardino a cantare. Aveva una voce così dolce e vellutata che tutti gli abitanti del reame venivano ad ascoltarla e applaudirla. «Bravissima! Canta ancora per noi, principessa!» le dicevano. «Quando canti, sembri proprio un angelo!» La principessa di velluto aveva sempre un sorriso per tutti e tutti le volevano bene. La storia potrebbe finire qui e tutti sarebbero felici e contenti, ma dovete sapere che sopra la montagna di marmo c'era un altro castello fatto interamente di pietra grigia e nera. I pavimenti, le pareti, perfino i divani erano di dura e fredda pietra, e fuori dal castello non c'era nessun giardino, ma solo sassi aguzzi e taglienti. Vi abitava una regina molto bella, ma con un cuore gelido e pieno di rabbia. Nessuno osava avvicinarsi a lei. Dal suo castello di marmo la regina sentiva le dolci melodie cantate dalla principessa di velluto, e un giorno volle entrare di nascosto nel suo giardino per vedere cosa succedeva. Si arrampicò su un albero molto alto, e quando vide che la principessa di velluto era tanto amata, decise di farle un terribile incantesimo. Prese il libro delle magie e preparò una pozione magica nel suo grande pentolone di rame. Versò la pozione in uno scrigno di marmo e pronunciò queste parole: «La voce della principessa di velluto catturerò, e in questo scrigno di marmo per sempre la imprigionerò». E così la principessa di velluto perse la sua bellissima voce. Pianse silenziosamente e si disperò. Più passava il tempo e più la principessa diventava triste, perché non poteva donare agli amici le sue dolci melodie. Gli abitanti del reame però non l'abbandonarono, come aveva sperato la regina di marmo. Andavano sempre a trovarla e le tenevano compagnia, ma con il passare del tempo anche loro divennero molto tristi. La regina di marmo controllava tutti i giorni lo scrigno dove aveva imprigionato la voce della principessa, e dopo un po' di tempo si accorse che lo scrigno non era più tanto freddo. La voce della principessa di velluto continuava a cantare dolci melodie dentro lo scrigno, tanto che era riuscita a scaldare anche il marmo. La regina non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Aprì un po' lo scrigno per vedere se la voce era ancora lì, e da quella fessura la voce si liberò e inondò il castello. Era così calda che la dura pietra cominciò a scaldarsi. Divenne rovente e si sciolse. Si sciolsero i pavimenti e le pareti e alla fine il castello scomparve. La voce che si era liberata tornò alla principessa di velluto, più bella di prima. Gli abitanti del reame, appena sentirono la voce della principessa di velluto, tornarono ad essere felici. E la regina di marmo? Quando la voce della principessa aveva sciolto il castello, anche il cuore di marmo della regina era diventato caldo. La regina aveva potuto sentire la dolcezza di quella voce entrare dentro di lei e si era vergognata per la sua cattiveria. Allora aveva deciso di andare dalla principessa di velluto per chiederle perdono. La principessa di velluto, che era buona e gentile, la perdonò e la invitò a restare al castello. Finalmente anche la regina di marmo poteva provare la gioia di avere dei veri amici.
Chiedo bene perché mi ero appena appisolato. Mi ero appena, ma proprio appena.
Ma piccolo.
Speriamo che i nostri buboli si siano addormentati. Speriamo veramente che facciano questi sogni d'oro e che da domani si possano realizzare. E allora
evviva gli amici.
Evviva.
È la conclusione più importante.
Esattamente, evviva gli amici, evviva l'amicizia. È vero, è vero.
Alla nostra amicizia.
Alla nostra amicizia. E allora ricordiamo di togliere i sassolini dalle scarpe in che modo? Scrivendo a Radio Orizzonte Molise, Desideri Distonici, Via Leopardi 3286 Campobasso. Saremo qui anche mercoledì prossimo in De Fessi. Inde Cristina Fessi, fesso io. E quindi con la puntata 391, con la stessa voglia di trasmettere tanta ironia, positività, ottimismo e con tanta buona musica che va dal passato al 1959. E sicuramente la settimana prossima avremo un'altra persona speciale, perché si parlerà comunque di vite, di vita, di sogni, quello che sicuramente rendono appunto le nostre esistenze molto più forti e sicuramente danno un senso, ecco, alle nostre esistenze. E allora, prima del nostro saluto propiziatorio, il nostro rito propiziatorio, io devo ringraziare Cristina e devo dare la voce a Cristina perché se ha voglia di dire aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto, oppure se ha voglia di fare solo saluti. Prego, Cristina, il microfono è tuo.
Io per l'ennesima volta ti ringrazio.
Non ringraziare me, non ringraziare nessuno. Non fare ringraziamenti, tranquillo.
La mia prima intervista in radio.
Sì.
Per cui è stato il battesimo.
Va bene.
Il mio battesimo.
Hai visto, tu 14 anni fa hai fatto, quando sei entrato in aula, potevi mai immaginare che...
No.
E allora, diciamo che dai, questo è un inizio per... sei entrato in un'altra aula, dai, sì. In un'altra aula.
E continuo quindi a credere nella famosa frase di Forrest Gump. Vai. La vita è davvero quella scatola di cioccolatini e non sai mai quello che ti può capitare.
Bene. E noi siamo qui sempre pronti a svolgere un cioccolatino, giustamente, e speriamo che...
Ah, ti è venuta fame.
E noi nella speranza che sia, cioè, ci sia sempre qualcosa di... che sia sempre qualcosa di buono, ecco, mai di qualcosa di cattivo. E allora, chiudendo con questa bellissima frase...
Salutiamo tutti,
ma il nostro vero saluto è, diciamo che è quasi un rito propiziatorio. La metto Goldwyn Mayer ha il ruggito di leone. Noi abbiamo un ruggito del gatto per salutare. Adesso noi che cosa succede, Cristina? Al mio tre, tutti insieme, anche insieme ai radioascoltatori, noi dobbiamo fare un bel miagolio di gatto. Ma e no. Questo miagolio, sicuramente, io ne sono convinto, quindi ne dobbiamo essere convinti, come no, nel crederci nel futuro, quindi credere questo ritrovare questo pensiero critico, e noi ci crediamo, questo miagolio sicuramente ci porterà tanta fortuna e tante belle cose. E allora, per salutare tutti, non facciamo il solito banale saluto, ciao, alla prossima volta, un bel miagolio al mio tre, Cristina. Quello che...
Devo fare miau?
Sì, ma lo puoi fare come vuoi, cioè massima libertà.
Okay.
Va bene? Allora, tutti i radioascoltatori, mi raccomando, grazie veramente per la pazienza e grazie a Cristina per l'interessante conversazione. A mercoledì prossimo e tante belle cose con 1, 2, 3.
Pubblicità. Caffè Camardo, leader internazionale riconosciuto per la qualità del suo caffè. L'espresso perfetto. Caffè Camardo, dal 1951 consigliato dalle tazzine delle migliori caffè.